Ecco, siamo arrivati alle elezioni sull'arena militare delle relazioni internazionali e queste elezioni saranno, diciamo, della quinta e sesta settimana a Gorizia e invece saranno la quarta settimana a Trieste. A Gorizia saranno 12 ore, a Trieste saranno solo 6 ore. Allora, questa lezione riguarda, diciamo, il tema che viene indicato nel paragrafo a pagina 121 del rapporto fra potere e istituzioni, appunto, in materia di sicurezza. Ecco, quindi noi svilupperemo queste lezioni in questo modo: faremo una prima ora sulla guerra fredda e poi una seconda ora sulla fase post-89. Quindi si tenderà a vedere all'interno dell'arena militare delle relazioni internazionali qual è il rapporto fra potere e istituzioni, quanto contano i rapporti di potere nella corsa agli armamenti e nelle guerre e quanto contano invece le istituzioni nell'evoluzione, ad esempio, dei regimi internazionali. Ecco, cominciamo appunto dalla guerra fredda. Nella guerra fredda, come abbiamo visto nelle lezioni sul mutamento internazionale, l'arena militare sarà stata caratterizzata da due fenomeni, da due tipi di comportamento. Da un lato c'è stata una fortissima corsa agli armamenti nucleari da parte dei due blocchi, soprattutto da parte degli Stati Uniti e Unione Sovietica, e dall'altro lato ci sono state una serie di guerre chiamate appunto le guerre del semaforo. E poi appunto ci sono stati dei regimi internazionali che sono stati siglati dagli stati, in particolar modo il regime di non proliferazione e il regime sulle armi biologiche. Poi in 2 ore successive analizzerò il peacekeeping dell'ONU e i processi di risoluzione dei conflitti. Ecco, cominciamo dall'evoluzione della corsa agli armamenti tra USA e URSS. Diciamo, ciò che occorre enfatizzare in questa trattazione è capire quanto, appunto, capire come si sono sviluppati i rapporti di potere fra le due maggiori potenze. E attraverso un'analisi di questo tipo, l'obiettivo sarà vedere se, appunto, nelle varie fasi dal 45 all'89 si è sviluppato un rapporto di superiorità, di prevalenza di una delle due maggiori potenze o invece un rapporto di equilibrio. Ecco, cominciamo dalla fase immediatamente successiva al 45, no? Diciamo, la guerra fredda nasce nel momento in cui si siglano gli accordi di Yalta, e si, diciamo, viene messo in essere un nuovo sistema bipolare. Però naturalmente dopo Yalta c'è l'episodio delle due bombe atomiche sganciate a Hiroshima e Nagasaki il 6 e 9 agosto del 1945. Queste due bombe segneranno in modo anche profondo l'evoluzione della corsa agli armamenti tra USA e URSS, no? E segneranno ovviamente una prima fase di netta superiorità da parte degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno mostrato al mondo di essere capaci di utilizzare le armi nucleari e che queste sono molto distruttive. Ecco, diciamo, quando si usa studiare l'evoluzione della corsa agli armamenti nucleari, viene usata anche questa espressione, la deterrenza nucleare, no? Lo studio della deterrenza nucleare, proprio perché appunto il fatto che entrambe le maggiori potenze avessero una dotazione molto, diciamo, accentuata di queste risorse militari faceva sì che ci fosse una deterrenza, cioè gli Stati Uniti non attaccavano l'Unione Sovietica, così come l'Unione Sovietica non attaccava gli Stati Uniti per paura delle rappresaglie. Ecco, quindi diciamo. Ecco, in parallelo, successivamente allo sgancio delle due bombe atomiche ci furono anche alcune decisioni importanti. Furono costituite le due alleanze principali. La NATO fu istituita nel 1949 e il Patto di Varsavia fu istituito nel 1955. Ovviamente anche l'Unione Sovietica si dotò di armi nucleari. Il primo esperimento fu fatto nel 1949. A quell'epoca sganciare un'arma atomica era una forma che Morgenthau avrebbe chiamato l'ostentazione del potere. Si ostentava al mondo e si mostrava al mondo che si era capace di costruire un'arma nucleare e di utilizzarla. A quell'epoca non c'erano molti movimenti per la pace, che si opponevano agli esperimenti nucleari, e quindi, che so io, l'Unione Sovietica sganciava le proprie bombe in Siberia, la Francia negli atolli del Pacifico. In quell'epoca, naturalmente, anche Francia e Gran Bretagna si dotarono di armi nucleari. Ecco, voi mi direte, ma allora, questa fase, che parte dal 1945, dovrebbe essere una fase di equilibrio. Gli Stati Uniti hanno usato le bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki, e l'Unione Sovietica poco dopo ha fatto capire al mondo di avere anche lei l'arma atomica, e poi ci sono state due blocchi che hanno costruito le due alleanze, quindi pari, pareggio. In realtà no, perché ecco qui. Gli studiosi del realismo neoclassico direbbero che la sicurezza è una percezione soggettiva. E il fatto che gli Stati Uniti avessero usato queste armi nucleari a Hiroshima e Nagasaki dette ai governi degli Stati Uniti, che si sentivano anche molto forti dal punto di vista economico, una percezione quasi di invincibilità, che loro erano più forti, più bravi, erano il popolo eletto. E questo si dimostrava anche sulla base di un ragionamento, diciamo, di tipo tecnologico. Perché gli Stati Uniti si sentivano superiori? Si sentivano superiori perché pensavano che l'Unione Sovietica, sarebbe stata capace di lanciare le proprie armi nucleari soltanto da degli aerei, così come, gli Stati Uniti avevano fatto Hiroshima e Nagasaki. E quanto ci vuole a un aereo per raggiungere il territorio statunitense e sganciare un'arma nucleare? Ci vorranno, toh, diciamo, 10 ore. Mentre invece gli Stati Uniti sapevano già che loro erano capaci di lanciare delle armi atomiche direttamente dal territorio statunitense con dei missili, diciamo, terra-aria, e quindi presumibilmente potevano raggiungere il territorio sovietico in un paio di ore. E il ragionamento americano qual era? Mentre se c'è una crisi internazionale, noi lanciamo delle armi atomiche, in 2 ore raggiungiamo il territorio sovietico. Loro ce ne vogliono 10, e noi facciamo in tempo in queste 10 ore a individuare gli aerei che stanno arrivando, a colpirli, a distruggerli. E quindi la deterrenza funziona meno bene perché gli Stati Uniti si sentono più forti dell'Unione Sovietica. Ecco, quando termina questa prima fase in cui gli Stati Uniti si sentono superiori all'Unione Sovietica? Termina nel 1957 con il lancio dello Sputnik. Lo Sputnik era una navicella spaziale che passò alla storia. Diciamo, conosciamo un pochino dalla cinematografia e dalla letteratura l'effetto psicologico dello Sputnik anche nelle popolazioni europee, però a quel punto gli americani capirono che a livello di deterrenza nucleare erano pari. Se i sovietici potevano lanciare una navicella nello spazio, potevano lanciare anche un missile terra-aria verso gli Stati Uniti. Quindi ecco, la fase iniziale di percezione della superiorità americana durò dal 45 al 57. Ed ecco, è anche importante, diciamo, constatare in questa prima fase è importante anche capire quale fu, diciamo, la principale dottrina strategica americana, cioè come pensavano di organizzare un'eventuale guerra nucleare. Ecco, diciamo, la dottrina strategica principale di questa epoca fu quella della cosiddetta rappresaglia massiccia, la Mutual Assured Destruction. Fu una dottrina formulata all'incirca nella metà degli anni 50, si ritiene la data precisa che fosse il 54. Cosa pensavano gli americani? Gli americani pensavano che se l'Unione Sovietica lanciava 10 missili nucleari contro gli Stati Uniti avrebbero reagito con 100 missili, quindi una rappresaglia massiccia. E questa dottrina strategica molto aggressiva, si riferiva al fatto che appunto gli americani si sentivano superiori. Ecco, quindi in qualche modo questo elemento della dottrina strategica è importante. Non abbiamo, da parte dell'Unione Sovietica, non essendo una democrazia, non c'era tutto questo dibattito sull'uso delle armi nucleari, quindi non abbiamo registrato nessuna, diciamo, menzione importante di questa, di eventuali dottrine strategiche sovietiche. Allora, ecco, quindi passiamo al secondo periodo. Il secondo periodo è una fase di equilibrio, eh? È una fase di equilibrio che però forse è stata la fase più movimentata. Diciamo, è stata la fase, il secondo periodo che si apre dal 57 è stata la fase più conflittuale, in cui siamo andati incontro a un eventuale, probabile, diciamo, guerra nucleare, con la crisi di Cuba del 62. Allora, quindi siamo in una fase di equilibrio, ok? Gli americani però questo equilibrio gli dette molto stress, diciamo, non riuscivano ad accettarlo. Effettivamente gli anni 50 negli Stati Uniti sono stati gli anni del maccartismo, sono stati gli anni, diciamo, dell'ultima fase, diciamo, di una certa società tradizionale, dove appunto c'era anche una visione un po' semplicistica dei rapporti sociali, e quindi in qualche modo questa, un po', probabilmente anche un pochino di arroganza intellettuale nel modo di rapportarsi al resto del mondo, maccartismo, la politica interna, eccetera, eccetera. Ora, gli Stati Uniti in questa fase non riescono in un primo momento a accettare questa idea di una parità e quindi tentano in qualche modo di ripristinare una superiorità statunitense. E come si organizzano per fare in modo che ci sia una nuova superiorità statunitense? Nei primi anni 60 vengono schierati in Europa, in Italia e in Turchia, i missili Jupiter. I missili Jupiter, che ovviamente nel frattempo l'Unione Sovietica aveva schierato gli SS-4, gli SS-5 contro i paesi europei, Italia, Germania, i paesi, a parte Francia e Gran Bretagna, che avevano il loro deterrente nucleare, gli altri paesi europei non potevano dotarsi di armi nucleari, ad esempio Italia e Germania, che erano le potenze sconfitte nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco. Diciamo che la situazione, i russi non la presero bene, chiamavano i sovietici, via. I sovietici non la presero bene e Khrushchev allora elaborò un progetto. Disse: "Ehi, un momento, questi qua, gli americani, hanno dei missili in Italia e in Turchia. Quanto gli ci vuole raggiungere il territorio sovietico dall'Italia alla Turchia? Ma gli ci vorrà 1 ora, 2 ore. Noi quanto gli ci vuole dalla Russia raggiungere il territorio americano? Ci vorranno mo molto più tempo, eh?" Quindi in qualche modo, anzi, probabilmente dalla Turchia in mezz'ora arrivavano al territorio sovietico, dall'Italia magari ci voleva 1 ora, dalla Russia agli Stati Uniti ci volevano 2 o 3 ore, insomma. Quindi gli Stati Uniti in questo modo avevano riacquisito una superiorità strategica. Allora andò con la flotta sovietica, con le armi nucleari che erano messe sopra le porte aeree sovietiche, le portò al largo di Cuba, e disse agli americani: "Ehi, noi adesso, approfittando dell'esistenza del regime comunista di Castro, installeremo dei missili nucleari a Cuba, così siamo pari. Il tempo che ci mette un missile andare a Cuba agli Stati Uniti è più o meno lo stesso del tempo che ci mette un missile andare dalla Turchia all'Unione Sovietica." E ci fu la famosa crisi di Cuba, che coinvolse il presidente americano Kennedy. La crisi, appunto, è, come abbiamo visto nella definizione, un'alta minaccia alla sicurezza in tempo limitato, con la possibilità molto probabile di una guerra reale. Ci fu anche un famoso politologo statunitense, Ellison, che studiò questa crisi internazionale e la studiò mettendo a paragone i vari modelli, tre modelli decisionali, il modello della razionalità assoluta, il modello della razionalità limitata e il modello, diciamo, incrementale. Lui arrivò alla conclusione che in quell'occasione il governo americano decise applicando il modello della razionalità limitata. Ecco, la crisi di Cuba fu il conflitto più profondo nella fase del bipolarismo e questo conflitto fu risolto da uno scambio. Vale a dire, Khrushchev disse a Kennedy, ok, qui possiamo risolvere in due modi, o noi installiamo le armi nucleari lì e voi le tenete in Europa, oppure voi le togliete dall'Europa e noi non le installiamo a Cuba, torniamo a casa. E questo secondo, il piano B fu quello che fu accettato dagli Stati Uniti. E quindi in qualche modo attraverso questo scambio appunto i missili Jupiter furono ritirati dall'Italia e dalla Turchia e l'Unione Sovietica non installò i missili nucleari a Cuba. Tutti tirarono un sospiro di sollievo nel mondo, tutti avevano paura che questa crisi avrebbe portato alla terza guerra mondiale e per fortuna anche l'abilità e la moderazione dei presidenti e dei loro governi fece sì che fu sventato il pericolo di una terza guerra mondiale. A quel punto, qualche anno dopo, gli Stati Uniti, insomma, con la crisi di Cuba e lo scambio tra Khrushchev e Kennedy, fu evidente a tutti che in qualche modo, diciamo, si andava verso una fase di maggiore moderazione nelle relazioni, nella corsa agli armamenti. E di conseguenza anche gli Stati Uniti si resero conto che insomma questo equilibrio nucleare c'era e non si poteva modificare, perché se si modificava c'era il rischio di una terza guerra mondiale, modificarono gli Stati Uniti la loro dottrina strategica ed elaborarono la dottrina strategica della risposta flessibile. Quindi che cosa significa? Significa che se l'Unione Sovietica attaccava con 10 missili nucleari, gli Stati Uniti avrebbero risposto con 10, non con 100. E quindi, in qualche modo, diciamo, negli anni 70 poi si sarebbe sviluppata la fase della distensione, sia con la presidenza Nixon, che poi ebbe modo appunto di ritirarsi dal Vietnam, che soprattutto con la presidenza Carter. Furono firmati due trattati, il SALT 1 e il SALT 2, che sono trattati bilaterali, ecco, mi raccomando, non scambiateli per regimi, non sono regimi, sono principi e regole che coinvolgono tutti gli attori della politica internazionale, questi sono solo trattati bilaterali. Il SALT 1 riguardava le armi nucleari difensive, cioè le armi nucleari in qualche modo che di cui si potevano dotare, furono trattati non di disarmo ma di limitazione agli armamenti, cioè si limitava il numero delle armi nel SALT 1 di tipo difensive, nel SALT 2 di tipo offensive, quindi il SALT 1 aveva un'influenza molto ridotta, molto limitata, non fu politicamente significativo e fu firmato e ratificato dai due governi. Il SALT 2 avrebbe avuto molto più impatto perché si limitavano le armi offensive che erano già ce n'erano migliaia, ne bastavano 10 per distruggere l'intero pianeta, però in qualche modo, quindi che se uno aveva 100, 200, 500, 1000, 3000 o 10.000 era più o meno la stessa cosa. Però in qualche modo, diciamo, col SALT 1 si limitavano le armi difensive, cioè quelle armi predisposte a fermare le armi nucleari che arrivavano dal territorio nemico. Col SALT 2 si doveva limitare le armi offensive, però mentre il SALT 1 fu firmato e ratificato, il SALT 2 fu firmato ma poi non fu ratificato perché ci fu l'invasione sovietica dell'Afghanistan e quindi il congresso americano disse no, è un momento, di questi qua noi non ci possiamo fidare e quindi lasciamo stare il SALT 2. Ecco, poi dal 79 in poi ci fu la presidenza Reagan. Si torna a una fase molto conflittuale del rapporto fra i due blocchi. C'è anche la rivoluzione sandinista in Nicaragua, quindi Reagan si impegnò negli interventi militari anche in El Salvador e Guatemala, sostenendo gruppi militari di estrema destra, e nel frattempo In Europa continuò la preoccupazione degli altri paesi perché l'Unione Sovietica aveva installato dei missili contro i paesi dell'Europa occidentale, i cosiddetti SS-20. A quel punto però c'è anche da dire che insomma siamo in una fase degli anni Ottanta in cui ormai l'Unione Sovietica sembra al collasso dal punto di vista economico. Il socialismo dimostra di essere un'istituzione economica fallimentare, eh? Quindi nel frattempo i governi di Germania e Italia chiedono agli Stati Uniti di installare degli aeromissili per potersi difendere dagli SS-20. E appunto in questa fase gli americani installarono due tipi di missili, i Pershing e i Cruise, che furono installati in Germania e in Italia, alla famosa base di Comiso, in provincia di Ragusa. Ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto riferimento alle proteste dei movimenti pacifisti, enfatizzando come in Italia siano state molto più accentuate, perché in Italia c'era il PC che era più radicale, mentre in Germania c'era l'SPD che era un partito socialdemocratico, mentre il PC aveva più un orientamento non comunista, ma socialista e quindi però anticapitalista e antiamericano e antinato. Ecco, questo fu l'elemento che appunto modificò i rapporti di forza tra USA e URSS e quindi con gli anni 80, diciamo dall'81, 82 in poi, quando vengono installati, se non ricordo male, nell'82 questi missili nucleari, la NATO e gli Stati Uniti tornano a una posizione di netta superiorità, perché è ovvio che i missili dall'Italia alla Germania potevano colpire il territorio sovietico in tempo molto più rapido rispetto ai missili dall'Unione Sovietica agli Stati Uniti. Ecco, quindi questo è il motivo per cui si torna a una superiorità. Non statemi a dire che ha contato l'SDI, la Strategic Defense Initiative. Questo fu un programma di riarmo deciso dal presidente Reagan per installare delle armi difensive nello spazio. Quindi sostanzialmente l'SDI non violava il SALT 1, perché il SALT 1 violava, diciamo, stabiliva che si potevano installare fino a due sistemi difensivi contro le armi nucleari nel territorio, a terra. L'SDI era basata su sistemi di difesa nello spazio. In genere si usa questa espressione un po' da giuristi, violava lo spirito, ma non la lettera del trattato. Comunque, diciamo, questi sistemi difensivi hanno un'influenza ridotta, limitata. Furono fatte delle simulazioni e anche queste armi dell'SDI, che erano spesso armi laser. Secondo Galton, queste armi potevano essere anche usate contro il territorio nemico come armi incendiarie, però di fatto non sono mai state usate. E quindi, diciamo così, si arrivò a questa superiorità americana, ma non per l'SDI, perché quando anche l'80 e il 90% di questi sistemi difensivi fossero riusciti a intercettare le armi nucleari in arrivo dal territorio nemico, restava sempre un 10, un 15, un 20% di armi che in ogni caso sarebbero arrivate. Si ritiene quindi, soprattutto ex post, si ritiene che l'SDI non avesse un reale impatto sulla deterrenza nucleare, sui rapporti strategici fra USA e URSS. Fu semplicemente un programma di armamenti sviluppato grazie alla lobby del sistema industriale militare molto forte negli Stati Uniti, che si sviluppò negli anni Ottanta, che fu un decennio, per chi l'ha vissuto se lo ricorda bene, di forte crescita economica in tutti i paesi occidentali. Ecco, quindi, diciamo, possiamo, ecco, nel frattempo poi gli Stati Uniti avrebbero prevalso nell'89, il crollo dell'URSS sarebbe stato anche facilitato non solo da questo ritorno alla corsa agli armamenti degli anni Ottanta, questa che è stata chiamata la Seconda Guerra Fredda, però in realtà non è una Seconda Guerra Fredda, è semplicemente, così come negli anni 50 e primi anni 60 c'è stata la fase più conflittuale fra USA e URSS, negli anni 80 c'è stata una seconda fase conflittuale con il periodo di Reagan e dall'altra parte c'era Brezhnev, che non era tra l'altro un leader particolarmente brillante. L'emergere poi di Gorbaciov nella seconda metà degli anni Ottanta facilitò l'inizio dei negoziati sul disarmo e furono firmati una serie di accordi, tre tipi di accordi furono firmati: gli accordi sulla riduzione delle armi convenzionali in Europa, a Vienna, citato qui alla fine di pagina 122, e poi furono firmati due tipi di accordi di disarmo sulle armi nucleari. Un negoziato sulle armi intercontinentali, e un altro su invece le armi nucleari in Europa, i cosiddetti euromissili. E quindi in qualche modo, diciamo, questi ultimi due accordi furono appunto gli accordi START 1 e START 2. E di fatto, le armi nucleari in Europa furono del tutto eliminate. Mentre invece le armi nucleari intercontinentali fra USA e Unione Sovietica furono ridotte. E quindi in qualche modo, diciamo. E poi ci fu anche il terzo tavolo negoziale, che come avevo detto fu quello della riduzione delle armi convenzionali, cioè quelle non nucleari, in Europa. Quindi ecco, questi trattati, come vedete all'inizio di pagina 123, furono firmati nei primi anni 90. E gli anni 90 furono ovviamente anche una fase in cui ci fu una forte riduzione, ci fu una forte riduzione delle spese militari e ci furono programmi di riduzione, di riconversione dal militare al civile. E gli anni 90 vanno ricordati proprio perché hanno questa specificità, vale a dire, sono anni in cui diciamo, non c'era più la minaccia sovietica e in secondo luogo non c'era ancora quello del fondamentalismo islamico dall'11 settembre in poi. Dall'11 settembre in poi le spese militari torneranno ad aumentare un po' in tutti i paesi occidentali. Ecco, quindi sostanzialmente abbiamo analizzato questo primo paragrafo sulla evoluzione della deterrenza nucleare fra USA e URSS e adesso vediamo un pochino le guerre che si sono svolte fra i due blocchi, quindi il paragrafo sulle guerre del semaforo, pagina 123 e 24, e poi analizziamo i regimi globali dell'arena militare a pagina 124 e 125. Il paragrafetto sul peacekeeping dell'ONU lo rinviamo, faremo un'ora di lezione sul peacekeeping prima e dopo l'89. Ecco, quindi diciamo, facciamo un po' un bilancio delle guerre che ci sono state nel periodo del bipolarismo tra i due blocchi. Galtung le ha chiamate le guerre del semaforo. Abbiamo già usato questa espressione alcune volte. Cosa vuol dire il semaforo? Significa praticamente che sono guerre che coinvolgono tre attori su quattro, vale a dire ci sono due attori locali in conflitto: Corea del Nord e Corea del Sud, Vietnam del Nord e Vietnam del Sud, oppure il governo comunista afghano e i mujahideen afghani. Questi due attori entrano in guerra e però delle due superpotenze ne interviene solo una, quindi per una scatta il semaforo verde e per l'altra scatta il semaforo rosso. Quindi Stati Uniti intervengono in Corea e in Vietnam e l'Unione Sovietica interviene in Afghanistan. Questo è un modellino descrittivo di Galtung, non è interpretativo, però sostanzialmente Galtung ci dice: guardate, questa è stata come una sorta di prassi ripetuta, è stata una forma, la potremmo chiamare una forma di governance, non è stata un'anarchia, perché l'anarchia avrebbe probabilmente condotto a una terza guerra mondiale. Quindi le due maggiori potenze hanno seguito dei comportamenti ripetuti nel tempo, si sono astenuti dall'intervenire direttamente, quindi è ovvio che l'Unione Sovietica sosteneva la Corea del Nord, il Vietnam del Sud, che gli Stati Uniti sostenevano i Mujahideen, però era un sostegno esterno, economico e militare, non era un intervento diretto. Se ci fosse stato un intervento diretto, si sarebbe arrivati forse a una terza guerra mondiale. Ci sono state altre guerre del semaforo, ad esempio le tre guerre del Centro America, Nicaragua, El Salvador e Guatemala, in cui appunto dopo il colpo di Stato fatto dai sandinisti in Nicaragua, l'instaurazione del regime comunista in Nicaragua, allora Reagan ha sostenuto delle forze politico-militari di estrema destra, i contras in Nicaragua e ha sostenuto i governi di El Salvador e Guatemala, favorendo soprattutto i militari o anche gruppi paramilitari che commettevano anche crimini piuttosto efferati, mentre invece l'Unione Sovietica sostenne ovviamente il governo comunista in Nicaragua e il fronte Farabundo Martí dell'El Salvador, un altro gruppo comunista del Guatemala. Diciamo, le tre guerre del Centro America hanno portato a molti morti, a decine di migliaia di morti, e ovviamente il governo sandinista è restato al potere, e però sono restati al potere anche i regimi militari di El Salvador e Guatemala. In El Salvador c'era anche la Democrazia Cristiana, quindi c'era un terzo attore importante, più moderato, che tra l'altro questo attore ha permesso, una volta finita la guerra, che l'El Salvador diventasse un regime più democratico, al contrario degli altri due paesi che sono restati o ibridi o autoritari. Altre due guerre del semaforo sono state quelle dell'Angola e del Mozambico, in cui appunto due regimi comunisti furono instaurati grazie al supporto dell'Unione Sovietica, e gli Stati Uniti si sforzarono di sostenere le forze dei gruppi politico-militari, e soprattutto grazie anche al sostegno del Sudafrica. Anche in Centro America è intervenuto Cuba, quindi a volte queste guerre del semaforo si avvalevano anche dell'intervento di un altro attore locale esterno al conflitto in questione, però che si schierava o dalla parte degli Stati Uniti o dell'Unione Sovietica. Quindi Cuba in Centro America e il Sudafrica nell'Africa del Sud. Poi ecco, la guerra in Vietnam, ad esempio, portò anche all'instaurazione di regimi comunisti in Cambogia e in Laos. Ecco, quindi in qualche modo diciamo questo è un pochino la panorama sulle guerre del semaforo. Quando abbiamo fatto riferimento alla teoria sul mutamento internazionale, abbiamo constatato come appunto l'impegno militare. Ecco, diciamo, gli Stati Uniti hanno vinto la prima guerra del semaforo, poi la seconda guerra del semaforo l'ha vinta, diciamo, l'Unione Sovietica, e non dimentichiamo anche l'intervento della Cina, a favore del Vietnam del Nord, ovviamente, no? E quindi in qualche modo, diciamo, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno vinto la prima guerra. Unione Sovietica, Cina e Vietnam del Nord hanno vinto la seconda, e Stati Uniti, Pakistan, anche il Pakistan ha sostenuto i Mujahideen afghani, hanno vinto la terza importante guerra del semaforo. Quindi l'Unione Sovietica è stata sconfitta in Afghanistan, e questo è stata un po' la spallata finale a questo paese che poi nell'89 è crollato. Ecco, c'è poi una, diciamo, un corollario di questa trattazione che io faccio nel paragrafo, a pagina 123, sulle guerre del semaforo, in cui in qualche modo, diciamo, ci si pone un interrogativo più di tipo giuridico. Immagino questi temi li avete fatti già, o li state facendo, a diritto internazionale. Cioè, l'interrogativo è che dal punto di vista politologico è rilevante fino a un certo punto, però diciamo, occorre chiedersi quali di queste guerre che si sono verificate nel bipolarismo hanno avuto un'autorizzazione da parte delle Nazioni Unite. Quindi l'interrogativo è chiedersi: le guerre della fase del bipolarismo hanno avuto un livello di istituzionalizzazione significativo o no? Sappiamo che il progetto era quello di costituire, diciamo, un regime dell'ONU, un regime globale dell'ONU, che avrebbe portato a, diciamo, a punire tutti gli aggressori a livello internazionale. Si sarebbe dovuto formare un esercito dell'ONU, che avrebbe in qualche modo reagito costituendo delle forze armate a cui avrebbero contribuito tutti i paesi dell'ONU, il cosiddetto regime di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite. Però sappiamo tutti che questo regime di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite è diciamo, non è mai diventato effettivo. E quindi in qualche modo noi non possiamo parlare, è quello che è stato, diciamo, un cosiddetto regime, diciamo, un regime lettera morta, un dead letter regime. Questo dead letter regime in qualche modo non è mai diventato effettivo, quindi non possiamo parlare di un qualcosa che non c'è. Che cosa possiamo diciamo constatare eventualmente? Eventualmente possiamo constatare che anche in mancanza di questo regime di sicurezza collettivo, che avrebbe dovuto, c'era un po' una situazione di ottimismo derivante da questi passaggi, questi passaggi della Carta dell'ONU, che poi a diritto internazionale avrete studiato in modo più dettagliato, no? E quindi in qualche modo articolo 49. L'articolo 50 della Carta dell'ONU, che però non sono mai state approvate ed applicate da parte degli Stati. Però, diciamo, anche in mancanza di questo sistema di sicurezza collettivo che avrebbe dovuto portare a costituire un esercito dell'ONU, delle forze armate dell'ONU, con un comando non demandato ai singoli Stati, ai singoli governi, ma semplicemente ci sarebbe stata una catena di comando istituzionalizzata, basata cioè su un attore neutrale, sovranazionale, come il segretario generale dell'ONU. Ecco, pur non essendoci stato tutto questo ambaradan, diciamo così, ci si può chiedere, ma è successo qualche volta che perlomeno una o più di una di queste guerre del semaforo sono state autorizzate dall'ONU? Cioè l'ONU può aver chiesto agli stati di... Ehi, questo è Dipo, l'altro gatto con l'arancione, che miagola. Ci può essere stata la situazione in cui uno di questi stati abbia detto: oh, intervenite per difendere questi poveracci che sono stati aggrediti da un altro stato? Ecco, questa cosa si è verificata solo una volta, e si è verificata in Corea, nel 50, quando appunto le truppe della Corea del Nord tentarono di oltrepassare il territorio a sud del 38° parallelo, dove c'era appunto il governo della Corea del Sud sostenuto dagli Stati Uniti. Fu anche una congiuntura un pochino particolare, diciamo, ci fu una situazione un po' anomala, anche derivante dal fatto che ancora la Cina non aveva un seggio permanente alle Nazioni Unite, e c'era invece semplicemente il seggio del governo di Formosa, che oggi si chiama Taiwan, e una circostanza un po' diciamo anomala fu anche che in quel momento il rappresentante dell'Unione Sovietica fu assente, anche su questo, insomma, qualche dubbio può sorgere. Però di fatto, diciamo, si arrivò a una dichiarazione delle Nazioni Unite in cui si condannava questa invasione da parte della Corea del Nord nei confronti della Corea del Sud. È anche possibile che l'Unione Sovietica non avesse, cioè, questa assenza del seggio del rappresentante al seggio permanente dell'ONU poteva appunto indicare che l'Unione Sovietica fu anche un pochino spiazzata da questa decisione della Corea del Nord, no? Questo non lo sappiamo. Non, il governo sovietico non è una democrazia, quindi non sapremo mai se erano d'accordo, se erano contrari, forse c'erano alcuni d'accordo, alcuni contrari. Insomma, qualche sospetto sorge, perché di fronte a una crisi così importante, anche ex post, si può dire: ma come mai c'è stata questa assenza? Possono essere date tutte le giustificazioni razionaliste del caso, possono essere trovate scuse, possono essere trovate, diciamo, escamotage, però non sapremo mai cosa portò a questa decisione dell'Unione Sovietica. Di fatto non si costituì un esercito sovranazionale, ovviamente, però in qualche modo furono autorizzati gli stati a difendere la Corea del Sud. Quindi questo intervento militare del 50 in Corea del Nelle due Coree fu un intervento che ebbe una qualche forma di istituzionalizzazione a livello internazionale. Diciamo, il comandante di queste truppe fu nominato dall'ONU, anche questo è un elemento che rafforza un livello, seppur intermedio, di istituzionalizzazione, anche se ovviamente fu un militare statunitense. Diciamo, la guerra finì con, diciamo, con dal punto di vista militare furono respinti le forze armate a Corea del Nord, furono respinte al nord del 38° parallelo. Poi ci fu anche un tentativo degli Stati Uniti di dare una spallata al governo della Corea del Nord, ma a quel punto l'Unione Sovietica si oppose con il veto all'interno del Consiglio di Sicurezza, e poi nel frattempo anche la Cina conquistò il seggio permanente all'interno dell'ONU, e quindi a quel punto, da quel momento in poi, nessun'altra guerra è stata legittimata dalle Nazioni Unite. Quindi non si può dire: ah, questa guerra è conforme al diritto internazionale. Nessuna guerra era, diciamo, conforme al diritto internazionale. L'unica che ha avuto un'autorizzazione dell'ONU è stata quella in Corea. Quindi né le guerre in Vietnam, né i vari interventi in Afghanistan, in America Centrale, nell'Africa del Sud, eccetera, eccetera. Quindi il veto ha fatto sì che poi solo i rapporti di potere determinassero i vincenti e i perdenti nell'arena militare e nelle relazioni internazionali. E quindi l'arena militare e le relazioni internazionali ha avuto un livello bassissimo di istituzionalizzazione, con l'unica eccezione della guerra in Corea, in cui non ci fu le truppe che intervennero in Corea erano truppe gestite dagli Stati Uniti, però perlomeno l'ONU nominò il comandante, che era però un militare statunitense. Ecco, come ultimo argomento da trattare in questa ora, bisogna fare riferimento ai regimi globali dell'arena militare. Quali regimi emersero nella fase del bipolarismo? Sono emersi due regimi, in base alla firma di due trattati importanti a livello internazionale. Il primo è stato il regime di non proliferazione nucleare, che è stato firmato nel 69, e che in qualche modo, diciamo, portò. O nel 68, scusate, firmato nel 68, e portò a una regolamentazione di tipo gerarchico delle armi nucleari, perché sostanzialmente con il TNP, il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, cinque paesi potevano avere l'arma nucleare e non rendere conto a nessuno, che erano appunto Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Cina e Russia, e gli altri dovevano astenersi dal dotarsi di armi nucleari. Quindi è ovvio che molti paesi si rifiutarono di aderire a questo trattato, ad esempio l'India, diciamo Israele, diversi paesi africani, sudamericani. L'India fece poi, aveva già fatto nel 63, aveva già ostentato al mondo la propria capacità di dotarsi di armi nucleari. Quindi sorsero una serie di permanent objectors, molti paesi arabi, cioè questo regime ebbe 20-30 paesi a livello internazionale che si rifiutarono di siglarlo, perché era un regime del tutto asimmetrico, era un regime che favoriva i paesi più potenti della politica internazionale. Il secondo regime importante fu quello delle armi biologiche, siglato nel 72, e questo invece era un regime paritetico, vuol dire nessun paese poteva costruire le armi biologiche e utilizzarle nei combattimenti, e quindi non c'era nessuna gerarchia. Invece non si riuscì a siglare un trattato sulle armi chimiche, perché diciamo, le armi biologiche si muovono più facilmente, viene da pensare molto alle armi biologiche in questa fase, dopo l'11 settembre, oppure in questi periodi di virus. E però in qualche modo, diciamo, i virus si muovono da soli, come vedete in questo periodo con il coronavirus. È difficile che qualche paese si possa isolare e non avere dei malati derivanti da virus o da batteri. Quindi questo però favorì la stipula di un trattato di tipo paritetico nel 72. Ecco, poi in questa fase vi furono vari forum negoziali. alcuni a Ginevra, alcuni a New York, ecco, vengono nominati qui a pagina 125. E poi ci fu la famosa conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, la CSCE, che fu siglata ad Helsinki, che portò alla firma della famosa Carta di Helsinki, che fu un elemento importante per rafforzare i gruppi e i movimenti di opposizione in Est Europa. Con la CSCE si arrivò a tre accordi, appunto la Carta di Helsinki con un elenco di diritti umani che andavano salvaguardati in Europa, il riconoscimento dei confini di Yalta, che era importante soprattutto per l'Est Europa, dove c'erano tantissime minoranze, che so io, nell'ex Jugoslavia, in paesi dell'Europa centro-orientale, come l'Ungheria, la Polonia, eccetera, eccetera, l'Estonia, la Lettonia. E poi ci furono una serie di misure per la cooperazione economica, sostenute soprattutto dalla Germania, che in quegli anni lanciò l'Ostpolitik. Ecco, quindi diciamo alla fine gli elementi a favore di un'istituzionalizzazione della politica internazionale nel bipolarismo furono tre. La dichiarazione che il Consiglio di sicurezza che legittimò l'intervento in Corea, il trattato di non proliferazione nucleare e il trattato di armi biologiche. Però il trattato di non proliferazione nucleare sì, era un regime, però era un regime gerarchico, quindi era un regime fortemente caratterizzato dai rapporti di potere. Il trattato delle armi biologiche ebbe un'influenza ridotta perché, diciamo, in quell'epoca in pochi usarono le armi biologiche. Diciamo, erano armi troppo pericolose anche per chi le usava, a meno che uno non le lanciasse a molti, a centinaia di chilometri di distanza, ma le armi biologiche spesso colpiscono anche chi le usa. Per questo fu piuttosto facile siglare questo trattato. Bene, a questo punto abbiamo finito questa ora, grazie.